file 34, pagina 158. Dopo la relazione di Holzlöhner, prende la parola il dottor Rasker, il quale lascia capire ai presenti che questi dati derivano da esperienze sull'uomo, ma volutamente non chiarisce se si tratta di naufraghi autentici o se di situazioni sperimentali. Perciò nessuno protesta. Solo il professor Wells lascerà capire che gli stessi risultati possono essere ottenuti, come gli insegna l'esperienza, sugli animali senza ricorrere all'uomo. Al proposito, a Norimberga, Wells dirà: Holzlöhner mischiò i dati relativi al servizio di salvataggio con quelli relativi ai suoi esperimenti a Dachau, confondendo le cose in maniera tale che neppure uno specialista poteva capir bene, in primo luogo, quanti morti c'erano stati e in secondo luogo se quel morto derivava da un vero salvataggio o se da Dachau. Klaus, un prigioniero lettone. I dottori Finke e Sievers lo congelano nella vasca ghiacciata. Klaus perde conoscenza. Nota. Pur collaborando a questi esperimenti, Wolfram Sievers non era medico. Era un ex libraio, attualmente SS Standartenführer, segretario generale della società Anerbe e direttore dell'Istituto di Ricerca Militare Scientifica. Fine nota. In una camera accanto lo aspetta una meretrice. In realtà si tratta di una delle tante detenute del campo che un po' per fame, un po' per sottrarsi agli estenuanti lavori, si prestano a questo genere di esperimenti medici. Il suo corpo caldo, le cui forme non sono ancora del tutto cancellate dai duri mesi di reclusione, ha un sussulto quando Finke e Sievers le mettono accanto Klaus. Le ordinano di abbracciarlo e di stringersi il più possibile contro quel corpo gelido, quasi senza vita. La donna obbedisce, si stringe forte a lui, stringendolo a sé. Poi sente pian piano il corpo di Klaus rilassarsi, acquistare pian piano calore, e Klaus riprende gradualmente la conoscenza, poi socchiude gli occhi. Il suo corpo diviene sempre più caldo, riprende vita. È trascorsa poco più di mezz'ora. Klaus comincia a carezzare la donna che gli si stringe così forte contro. Poi comincia ad accennare dei piccoli movimenti del bacino come se stesse preparandosi al coito. Finke e Sievers seguono interessati la scena. Si preoccupano soprattutto di controllare ogni minuto la temperatura di Klaus. Dal loro viso traspare la gioia della scoperta. Questo metodo di riscaldamento diretto con calore umano dell'assiderato riduce del 50% il tempo di recupero. Le notizie pervenute dalle coste del Mare del Nord sul recupero dei pescatori caduti in mare risultano quindi esatte. Se le cose stanno così, pensano Finke e Sievers, se il corpo dell'assiderato viene riscaldato non da una sola donna, ma tra due donne, il tempo di recupero potrebbe essere ancora più breve. Tra qualche giorno questa previsione si mostrerà esatta. Nel reperimento delle donne da utilizzare in questi esperimenti, la coscienza dei medici SS è talvolta presa da sorprendenti scrupoli. All'SS Furungamtam, Berlino. Per condurre gli esperimenti di rianimazione con calore animale, ordinati dall'SS Reichsführer, mi sono state assegnate 4 donne dal KL di Ravensbrück. Una di queste donne presenta tuttavia indubbie caratteristiche di razza nordica. Capelli biondi, occhi azzurri, forma e struttura fisica regolari. Ha 21 anni e 9 mesi. Ho chiesto a questa donna il perché mi sia stata inviata come prostituta. La risposta è stata: per uscire dal campo di concentramento, perché mi hanno promesso che tutte quelle che fanno 6 mesi di prostituzione saranno rimesse in libertà. Le ho fatto notare che ci vuole un bel coraggio a fare la prostituta se non lo si è. Mi ha risposto: meglio mezzo anno di bordello che mezzo anno di lager. Tuttavia la mia coscienza di medico si ribella al pensiero che una ragazza dotata di un purissimo aspetto nordico venga data tra le braccia di detenuti razzialmente inferiori. Per tale ragione mi rifiuto di impiegare la suddetta ragazza per questi esperimenti e di questo ho anche informato il Reichsführer delle SS Himmler, dottor Rasker. Le critiche e le opposizioni a questi esperimenti vengono talvolta dalle stesse persone che vi hanno partecipato con entusiasmo fin dall'inizio. Questa è la volta dello stesso Holz Löhner. Ha chiesto a Berlino la fine degli esperimenti. I suoi argomenti: ormai sappiamo tutto ciò che volevamo sapere e non c'è più bisogno di insistere su questa strada, soprattutto con le ricerche con il Mensch Material. Che diavolo gli ha preso, pensa Rasker. Forse ha pietà per questa Untermenschentum, per questa subumanità? Forse ha sentito la voce della coscienza e pensa all'anacronistico giuramento di Ippocrate? Certo, il giuramento di Ippocrate dice, tra l'altro, «Non darò a nessun uomo un veleno mortale, nemmeno se me lo chiede». In altre parole, non farò mai del male ad alcuno. Io, invece, continua Rasker, sto dando veleni ai miei pazienti, veleni rappresentati dalla mancanza di ossigeno, dall'acqua gelata, dai nuovi vaccini sperimentali contro il tifo o l'epatite. Allora mi chiedo, io non sono un buon medico? Nota. Questi concetti di etica medica sono stati più volte sostenuti da alcuni medici incriminati durante i vari processi in Germania. Fine nota. Se è vero che il medico, inteso come terapeuta, non deve dare veleni ai suoi pazienti, io non sono un terapeuta, ma uno sperimentatore, e come tale non posso farne a meno. È necessario fare questa distinzione. Il medico va oggi considerato sotto questi due aspetti, non più soltanto come colui che cura. E sotto questo aspetto la mano sinistra non deve sapere che cosa fa la destra. E poi, da Ippocrate ad oggi, sono passati millenni. Perché seguirlo pedissequamente? Sarebbe come voler curare oggi una polmonite applicando alla lettera i precetti di Esculapio, di Ippocrate o della scuola salernitana. C'è poi che Ippocrate era un sacerdote fermamente convinto dell'intervento divino, per cui riteneva che, nel caso di molti malati, fossero stati gli dèi a deformare la loro anima. La medicina compie ogni giorno dei progressi e molti di questi sono compiuti solo perché non si dà troppo retta alle idee del passato. Forte di queste considerazioni, Rasker, che nonostante la presa di posizione di Holzlöhner vuole continuare le sue ricerche, scrive direttamente ad Himmler. Poiché il professor Holzlöhner si rifiuta di valorizzare scientificamente gli esperimenti per difendere il suo nome di scienziato, esperimenti umani oibò, io li sfrutterò tramite l'Istituto Universitario dell'SS Obersturmbannführer professor Van Nestiel. Mi serviranno tra l'altro per ottenere la libera docenza. Himmler risponde con una lettera segreta, dal tono molto incoraggiante. Quei tipi che continuano a rifiutare i nostri esperimenti sull'uomo, preferendo che eroici soldati tedeschi muoiano assiderati, li considero traditori della patria, rei di alto tradimento. Non esiterò a trattarli di conseguenza. Per quanto riguarda il riscaldamento dei naufraghi raccolti da barche o da piccole imbarcazioni, quando non si ha la possibilità di immergerli in bagno caldo, credo che l'unico rimedio sia costituito da coperte nelle cui fodere siano cuciti dei pacchetti termici o qualcosa di simile. Immagino che ella conosca questi pacchetti che abbiamo anche nelle SS e che sono molto usati dai russi. Sono costituiti da una sostanza che con l'aggiunta di acqua sviluppa un calore di 70-80 gradi che si mantiene per ore. Mi incuriosiscono molto gli esperimenti con calore animale. Heil Hitler, firmato Himmler. Queste parole costituiscono per i medici SS un incentivo a sempre meglio lavorare, ad ideare nuovi metodi di indagine. Le generazioni future dovranno pur riconoscere il merito della nuova scienza delle SS, pensa Himmler, e quelli che oggi appaiono ad alcuni osservatori superficiali come metodi di ricerca crudeli e non ortodossi appariranno un giorno autentiche intuizioni di precursori coraggiosi della medicina di domani. I primi anatomisti del 600 rischiarono il rogo pur di seguire a fondo le loro ricerche. Jenner fu deriso quando parlò di vaccinazione antivaiolosa. Pasteur fu definito a chiappa farfalle perché andava sempre alla ricerca di qualche microbo, e di esempi ce ne sarebbero a dozzine. Se questi grandi precursori della medicina moderna si fossero fermati di fronte alle critiche dei loro contemporanei, la medicina non sarebbe al punto di oggi. D'altra parte, nemmeno gli americani fanno più segreto che anche loro stanno compiendo esperimenti sul freddo simili a quelli di Dachau. In effetti, le esperienze condotte a Dachau sono state successivamente sfruttate anche dagli americani. Il medico militare Alexander così scrive: «Prima che finisse la guerra contro il Giappone, il metodo di riscaldamento rapido veniva già adottato da tutti i servizi di salvataggio statunitensi. Più tardi, l'Harper's Magazine scriverà: «Le ricerche naziste hanno risparmiato molti anni di ricerche alla medicina americana. Moltissime di quelle scoperte sono del tutto rivoluzionarie, come ad esempio il trattamento messo a punto dai tedeschi dei soggetti perfrigerati e praticamente destinati a morire. Tale scoperta rivoluziona tutte le conoscenze mediche del campo. Himmler non tiene però presente che gli americani non utilizzano prigionieri civili e di guerra, ma i pazzi. Negli Stati Uniti, in un esperimento su alcuni psicopatici, tuttavia, la cui temperatura corporea è stata abbassata a 26 gradi, 6 soggetti sono morti. Gli stessi portavoce dell'aviazione americana hanno dichiarato che gli esperimenti che i tedeschi stanno conducendo a Dachau precedono di qualche anno i nostri. Qui, non di rado, si deve ricorrere alla forza per ottenere la collaborazione. Ieri è stata la volta di una prostituta di Amburgo, una bella bionda dagli occhi azzurri, il cui nome è Ursula Kraus. Oggi i medici SS hanno dovuto minacciare con la rivoltella due studentesse in lettere e in medicina perché spingessero i loro corpi nudi contro quello altrettanto nudo di un prete cieco per Frigerato. Verso le 20 un medico entra nella baracca B, guarda in giro, poi ordina al più intraprendente dei detenuti: «Du komm mit mir!» Nota: questo fatto è stato ricordato a Norimberga dal testimone Nuff. Fine nota. Il più intraprendente, nel senso che si muoveva un po' più degli altri, forse sarà stato anche un po' grasso prima di entrare a Dachau, ma ora non lo è certamente più. Sembra però che le forze lo assistano ancora, e per i suoi studi il medico ha bisogno di soggetti che non muoiano subito. «Komm mit mir!» Il prigioniero gli si avvicina. Non sa, certo, che cosa lo aspetta. Lo aspetta una barella. In questi giorni c'è un'altra forte ondata di gelo, anche se non come lo scorso inverno. Il termometro segna meno 6 gradi. Il medico ordina al prigioniero di denudarsi, poi lo fa legare alla barella, prevede per lui una esposizione al freddo fuori della baracca di 10 ore, da prolungarsi eventualmente a 14 se il soggetto resisterà. Lui non vuole che questi individui muoiano durante l'esperimento. Infatti, se il prigioniero muore durante l'esperimento, subentrano complicazioni burocratiche per stabilire la causa della morte, la cancellazione dalle liste, eccetera. Qualche tempo fa, nel corso degli esperimenti sui virus dell'epatite, sono morte decine di prigionieri, il che ha sollevato interminabili conflitti di competenza all'interno di questo e di altri lager, per stabilire la forma con cui bisognava etichettare le morti. Schnitzler, l'SS Obersturmbannführer, che comanda il campo di Dachau, tiene molto ai suoi registri. Così si verifica l'assurdo che, poiché chi muore durante un esperimento ufficialmente non è morto né in baracca né in infermeria, egli rimane in forza alla baracca. E finché la sua posizione non viene chiarita, ogni mattina deve essere presente all'appello, dove viene trascinato dai suoi compagni, sostenuto in piedi come se fosse vivo, perché da un punto di vista burocratico fa ancora parte della forza del campo. Se invece il prigioniero muore dopo l'esperimento, allora muore o all'infermeria o in baracca. In tal caso la diagnosi di morte diventa più facile, più comoda e soprattutto esente da complicazioni burocratiche. Pagina 162.